Ok, vai.
Sì, secondo me all'inizio del video dicevo, quando Ferrari ha citato il film Matrix, con la scena del traditore della crew dei ribelli, non so come chiamarli, lì di Matrix, parlando della bistecca che diceva, cioè mangiando la bistecca diceva, io dopo 9 anni ho capito che forse l'ignoranza, no, anzi, senza forse, ho capito che l'ignoranza è un bene. E Ferraris l'ha inteso come se l'ignoranza, che è un bene, almeno da cosa ho capito io, è ignorare che cos'è la realtà, che c'è la realtà. E invece il film intendeva dire l'ignorare che quella realtà che io penso che ci sia non c'è. Quindi ha invertito proprio il senso della battuta, che era. Cioè, almeno stando al film Matrix, che è appunto. È un film postmoderno, quindi cavalca quell'idea della fasullità della realtà come la intendiamo noi, quindi che non c'è un mondo, ma ci sono solo le interpretazioni, e che appunto voleva significare che in realtà questa bistecca che sto mangiando non esiste, esistono solo le sensazioni che io sto percependo, e dopo 9 anni ho capito che l'ignoranza, quindi ignorare la verità è che non c'è questa bistecca, è un bene perché così posso godermi meglio le sensazioni. Poi a prescindere dal fatto che sia giusto o meno questa cosa qui, Ferrari invece l'ha intesa al contrario, quindi come, cioè non so come, perché poi non si capisce più il film con questa interpretazione qua, però vabbè, pazienza. E magari possiamo partire da qua per discutere appunto di questa cosa, che è la tematica, cioè il confondere le proprie, non tanto le proprie sensazioni, ma le proprie categorie con cui organizziamo le sensazioni con la realtà, che è quello che pare Ferraris voglia fare e voglia anche imporre come realtà quella, cioè le nostre categorie. Infatti è per quello che continua a parlare di mondo come se fosse una cosa che si dà. E che è appunto categorizzato, perché questo è il problema, cioè come si categorizza il mondo. Infatti, chi è critico nei confronti dei realisti, che sono realisti non del mondo, nel fatto che ci sia il mondo, ma nel fatto che il mondo sia categorizzato, si divida in certe maniere e che noi possiamo conoscere queste categorie oggettive del mondo, la critica è appunto da parte degli idealisti sul fatto che non si divida il mondo, quindi non ci sia il mondo. Ma non nel senso che ci sia nulla, ma che se vogliamo rimanere nel linguaggio che appunto parla di mondo solo in rapporto della sua origine, che sarebbe Dio, no? Per gli idealisti c'è solo Dio, per i realisti invece c'è il mondo, possiamo dire. E si capisce questa distinzione sulla, appunto, retrocedendo un po' sulla filosofia, andando a recuperare l'origine con Platone. Quelle cose lì, dicendo che appunto il Dio è l'unità della realtà e il mondo invece la subrealtà in quanto è la divisione, quindi la realtà di queste categorie che poi finiscono per annullare l'intera realtà del mondo. Quindi io l'avrei impostata così la distinzione, non c'è nel video, non si parla di questo. Quindi secondo me viene a non capirsi più tanto la questione. Poi non so cosa ne pensate voi altri.
Beh, sicuramente il video, come dicevo, è molto divulgativo e vengono usate anche diverse definizioni di realtà, perché poi per iniziare un discorso bisogna partire da lì, no? Cioè dobbiamo prima metterci d'accordo su che cosa stiamo parlando, cioè che cosa intendiamo, con la parola realtà. Infatti nel video sono state date più definizioni, cioè quella di Ferraris, faceva più, riferimento al fatto che la realtà deve essere in qualche modo indipendente da noi e doveva esserci prima di noi e ci sarà anche quando noi non ci saremo più. Quindi poneva l'enfasi su questo aspetto. La definizione che ha dato Mauro Dorato era più idealistica sbarra fenomenologica, no? Cioè la stessa definizione che dà anche Fichte alla fine. Ossia la realtà, cioè anche gli idealisti non dicono che non c'è un mondo. Non dicono che non c'è una realtà, addirittura non dicono nemmeno che non ci siano oggetti esterni. Cioè, anche per gli idealisti, almeno per l'idealismo classico tedesco, ci
Su questo
sono
non sono
oggetti
assolutamente d'accordo.
esterni, solo che vengono, cioè, esterni in un senso da specificare, senza starla a fare troppo lunga, però quindi il punto è mettersi prima d'accordo su questo. Cioè, la definizione di Mauro Dorato sulla realtà era il fatto che ci sono cose che non dipendono dalla nostra volontà. E quindi questa cosa non fa necessariamente riferimento a un mondo esterno, impercepibile, ma proprio non lo so, il telefono che io adesso ho davanti. Se io voglio che questo telefono diventi un fiore, così lo voglio, non succede. Cioè, per quanto io mi sforzi, se io chiudo gli occhi e lavoro con la mia immaginazione, riesco a farla questa cosa. Posso immaginarmi un telefono e con il pensiero, con la mia immaginazione, lo trasformo in un fiore. Cioè, posso fare un sacco di cose con l'immaginazione. Se invece apro gli occhi, ci sono delle cose con cui non riesco a fare questa cosa. Non importa quanto io lo voglia, il telefono che ho in mano non riesco a farlo diventare un fiore. E quindi gli idealisti ti dicono, ecco, la realtà è questa proprio sensazione di ostacolo rispetto alla mia volontà. Ovviamente però questa è una definizione fenomenologica, diciamo così, che però non cattura alcuni aspetti importanti della realtà, per esempio quelli che dice Ferraris. Cioè, noi questa definizione, diciamo, può aiutarci a capire che cos'è la realtà in un determinato momento. Cioè, adesso io nella mia camera con questa definizione ti so dire che con questa definizione riesco effettivamente a discriminare tra cose reali e cose non reali. Per esempio, il drago che ora mi immagino nella mia testa non è reale perché lo posso, come dire, con la mia volontà posso farci quello che voglio a questo drago immaginario. Invece i vari oggetti che vedo intorno a me nella mia camera non riesco a fare questa operazione. Però, quando il biologo o il paleontologo o mi parlano di, non so, animali estinti, o uno storico mi parla della battaglia, delle guerre puniche, sono tutte cose in cui questa definizione fenomenologica non mi aiuta a capire se sono reali, se non sono reali, se ci sono davvero state le guerre puniche, se ci sono davvero stati i dinosauri. Io, se vado in un museo, posso vedere le ossa del dinosauro e le posso definire reali, ma
Ok, Luca,
pensare.
posso solo
Sì,
risponderti?
cioè, vedi che dipende molto dalla definizione con cui partiamo,
Ma
no? Vai,
secondo
rispondi.
me, certo, però si può dire di tutto tranne che di realtà. Poi vai, ti dico brevemente, poi io vado. Perché semplicemente realtà significa totalità, quindi se appunto tu provi a fare questa cosa di dare una definizione pragmatica, in realtà tale che vi sia qualcosa che è reale, qualcosa che non è reale, stai già centrando la definizione di realtà. A un certo punto mi pare sempre Ferraris ha parlato anche di distinzione realtà-sogno, e è un'altra cosa sbagliata, nel senso che può essere ricondotta alla blasfemia, nel senso di parlare male, blasfemi, del linguaggio comune che intende la realtà come qualcosa che è reale di fronte a qualcosa che può non essere reale, ma se la realtà è la totalità di ciò che esiste, deve comprendere tutte le cose, quindi anche il
Vabbè, ma
sogno.
vedi che tu
Infatti,
stai già partendo da una definizione, cioè tu stai usando la definizione che ha dato
fammi finire di
Darwin,
parlare un attimo.
praticamente. Sì,
Fammi
vai.
finire un attimo. Quindi, appunto, se si vuole fare filosofia, secondo me è ovvio che parlando di realtà devi intendere la totalità di ciò che è. Quindi anche i sogni sono reali nell'essere dei sogni. Semplicemente se io confondo il sogno, cioè se il sogno mi inganna, perché sto confondendo il sogno per qualcos'altro. Ma è come, è lo stesso modo che come posso confondere una banana per una fragola. Entrambe sono reali, ma entrambe una è una reale banana, l'altra è una reale fragola. Se anche il sogno è reale. Quindi è solo un modo di usare bene le parole. Chiaramente bisogna magari uscire dal linguaggio comune, che in quanto linguaggio comune le usa male spesso. E quindi la questione diventa appunto neanche scientifica, non c'entra secondo me nulla, diventa puramente ontologico, possiamo anche dire matematica o logica e ontologica, se vogliamo, in quanto appunto anche in relazione a quello che hai detto tu sulla realtà di ciò che non è presente, come i dinosauri o non so cos'è che hai detto, delle verità storiche. Ci sono tutte le questioni di logica e ontologia, per esempio, per far brevemente cito la questione sulle verità contingenti e verità necessarie. In Leibniz, per esempio, lui le chiama verità di fatto e verità di ragione. Per esempio, quella delle guerre puniche sarebbe una verità di fatto e non una verità di ragione. Quindi possiamo dire, anche sempre secondo la concettualizzazione di Leibniz, che lui usa anche per distinguere, cioè, per distinguere tra mondi possibili, Dio usa le verità contingenti, e il fatto di cioè, basa la distinzione sul fatto che la verità di ragione è quella che non può che darsi. Quindi, per esempio, la verità di matematica, 2 più 2 uguale 4. Mentre la verità di fatto ha bisogno di verificarsi in qualche modo. Però questa, appunto, un discorso di filosofia potrebbe essere quanto questa distinzione regga, o quanto analizzando bene la questione invece venga a cadere semplicemente dicendo che una, la verità necessaria, la verità di ragione, è semplicemente una tautologia. Perché 2 più 2 è uguale 4 è un modo diverso 2 più 2 di scrivere 4, e la verità di fatto invece è posta la frase tale che non sia una tautologia. Per rendere la verità basta dire, non so, Napoleone perde a Waterloo se Napoleone perde a Waterloo. Vuol dire di nuovo Napoleone perde a Waterloo uguale Napoleone perde a Waterloo. È l'identità con se stessa di ciò che si è detto, della determinazione, che lo rende una verità. La verità è la coerenza interna del discorso. Quindi questo sarebbe tutto un discorso di ontologia, e verità è realtà, insomma, dato che il tema era che cos'è la realtà. Questo sarebbe un discorso di ontologia, un discorso di logica e ontologia, insomma. Ci sarebbe molto altro da dire. Però secondo me non è proprio impostata bene la questione da parte di questo video, quindi poi insomma quello che dovevo dire l'ho detto, poi non so
Ma
tu cosa.
ripeto, il video serve per dare il là, poi noi possiamo anche partire per la tangente. Il video serve per introdurre il tema, soprattutto magari se c'è qualcuno che non ha familiarità con questi temi. Ma secondo me il video fa un buon lavoro almeno per introdurre, per suscitare un po' di curiosità. Però riguardo a quello che hai detto, cioè, ti ripeto, tu parti con quella definizione di realtà che è quella che ha dato Varzi, cioè che la
Ah sì,
realtà
scusa,
è
scusa un
tutto
attimo.
e non c'è niente fuori dalla realtà, però non
Mi sono
puoi
dimenticato di dire.
criticare.
Sì, mi sono dimenticato di dire una cosa. Sì,
Ok.
appunto su questa questione della definizione di realtà. Non è una definizione quella di realtà perché non può avere dei limiti. La realtà, stai pensando totalità. Se la realtà è limitata, non so come, in che senso sia la realtà. E quindi non puoi neanche dare una definizione perché non è finita. Non è confinata, è sconfinata e quindi è infinita, è più un'infinizione, per quello che è un concetto inutile pragmaticamente, quello di realtà, se non per dire che noi ci siamo sempre dentro. E quindi questo è un discorso di ontologia. Quando si pensa invece alla definizione, quando si cerca di delimitare, di dire questo non è quello, quindi di capire in un certo senso, ma in questo senso qua, di distinguere, si sta appunto già andando verso l'epistemologia, cosa che invece Ferraris, l'ha detto anche lui della distinzione tra epistemologia e ontologia, lui prova a dare una sorta di epistemologia oggettiva, spacciandola per ontologia. Qui non, non, Penso anche che si abbia molto molto ritrattato, in effetti è proprio fuori, tutto fuori da, non dico dalle mode, ma dai discorsi dei filosofi, credo, parlare di oggettività. Invece lui in questo video lo faceva, penso che poi abbia in definitiva ritrattato, il nuovo realismo che poi scaturito da queste cose, penso si sia già un po' arenato, poi non lo so, magari c'è Vaccaro che ci può dire qualcosa in merito. Però è quello il punto. Tu mi dici dipende dalla definizione che dai di realtà. Certo, dipende sempre dalla definizione che dai delle cose, ma non nel caso di realtà, perché appunto non è qualcosa che è definito, non è qualcosa che è limitato, non è qualcosa che è tale che vi sia qualcosa che non è realtà. Io posso parlare di definizione di tavolo, definizione di sedia, definizione di albero, e quello sì,
Ma
ma perché
scusa, Manciox, ho una domanda perché è quello che mi viene sempre in mente quando sento fare discorsi simili. In che senso quello che tu stai dando non è una definizione di realtà?
non è una definizione perché la realtà non ha un qualcosa che non è quello, è onnicomprensiva.
Esatto, ma quando tu dici che è omnicomprensiva e non è, non lo so, non è limitata, no? Perché questo non sarebbe una definizione di realtà?
Non è una definizione perché non è un confinamento, per quello che è difficile rispetto a definire un tavolo, poi puoi litigare con qualcuno su cosa convenzionare sia un tavolo, però comunque una volta che ci siete d'accordo è facile capirlo. E invece parlando della totalità di ciò che è appunto il problema che ti scontri con la non finitudine, quindi stai ragionando sull'infinito,
Sì, ma la
perché
totalità di
l'infinito
ciò che è già una definizione di realtà.
no,
Cioè,
non è
non
una
possiamo nemmeno.
definizione,
E come
è
no?
un'indicazione, una definizione è un confinamento, non puoi confinare la realtà se dici che parti dicendo che non vi è qualcosa che non è questa X che chiamiamo realtà, e quindi è un qualunque cosa, quindi è inutile andare a parlarne dal punto di vista pragmatico, ma non lo stai definendo, nel senso non lo stai delimitando, invece noi diamo definizioni, i confinamenti. Di oggetti, di cose particolari, dicendo che questo non è quello. Invece la realtà è il generale, è l'universo stesso che è postulato come la totalità di ciò che è. Quindi non puoi andarla a definire, è diverso da tutte le altre. Non è un ente tra gli enti, è la totalità degli enti. E peraltro il discorso si sposterebbe, io di solito uso, ma credo non solo io, come alternativa Dio e mondo come uno, Dio, la totalità degli enti, qualora siano eterni, e il mondo è la totalità degli enti, qualora siano temporali, per esempio. Però stai parlando della totalità, la realtà è la totalità. Cosa serve pensare alla realtà se non pensandola come totalità e quindi come non definita, quindi come non delimitata da altro, perché non vi è qualcosa che non è quella cosa che noi chiamiamo realtà. Così come natura, ha tanti sinonimi. Anche Platone, nel Sofista, commette l'inciampo di dire che dato che noi abbiamo la parola uno, la parola essere, la parola totalità, queste tre parole devono indicare tre cose diverse. Poi non so bene cosa voglio andare a dire. In realtà sono sinonimi per dire tutto ciò che è. Quindi quando si ragiona sulla realtà, sull'universo, sulla natura, si va a pensare a questo tutto ciò che è. Che quindi non è definibile nel senso non è confinabile.
Sì, ma guarda,
E
molto
vabbè.
banalmente, tu stai parlando di definizione come qualcosa che deve limitare e che deve aiutarmi a dire questa cosa rientra nella definizione e quest'altra cosa non rientra nella definizione. Quindi ho capito quello che vuoi dire tu, che se noi parliamo di realtà come appunto la totalità di tutto ciò che è, allora non possiamo mai dire, non possiamo mai trovare qualcosa e dire ah, questo non fa parte della realtà, perché qualsiasi cosa ci venga in mente, sempre di realtà parliamo. Però io molto più banalmente ti dico, una definizione è quel qualcosa che dà significato, che mi aiuta a dare un significato a una parola, per esempio. Quindi quando tu mi dici che quando usi proprio la parola realtà, vuoi riferirti a tutto, la totalità di tutto ciò che è, e allora hai dato un significato a quella parola e quindi stai partendo con una definizione che non è l'unica possibile. Non è l'unica possibile definizione di realtà. Per esempio, non ha
Cioè,
molto
con
senso
questo,
criticare. Aspetta,
però
aspetta, fammi dire questa cosa. Non ha molto senso
rispondo
criticare
solo.
la distinzione realtà e sogno, perché mi pare ovvio che chi fa distinzione tra realtà e sogno non sta partendo da una definizione di realtà come appunto totalità di ciò che è. Cioè, ovvio che se partisse da quella definizione ti direbbe che anche i sogni fanno parte della realtà. Sta usando un'altra definizione per distinguere sogni da altre cose, evidentemente. Quindi.
Sì, certo, però la mia critica è radicale perché fare così non è fare filosofia e non è fare ontologia. Solo quello.
Non ho
Un modo
capito.
diverso di fare filosofia, Manciux, non è che non è fare filosofia. Tutto lì. Secondo
Cioè,
me no, però vabbè. Comunque c'era anche Bacchus che ha alzato la mano, forse.
Sì, poi vorrei intervenire anch'io. Vai, vai, Simone.
Ciao, ciao, ciao a tutti. No, beh, l'impostazione che ha Edoardo è l'impostazione dell'ontologo per eccellenza. L'unico difetto che quella posizione effettivamente può mostrare è che sono io che parlo. Per cui nel momento in cui sono io che parlo, qui ha ragione Luca, do delle significazioni. Nel momento in cui vado a dare una significazione, allora quella definizione, chiamiamola definizione, di realtà viene già meno perché sono io che parlo. Grosso modo è un po' quello che avrebbe detto Hegel, cioè Hegel diceva nell'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio che l'autocoscienza dell'uomo è l'autocoscienza di Dio nell'uomo, quindi in qualche modo la filosofia diventava quasi una funzione, tra virgolette, medianica, cioè io non parlo per bocca mia, ma parlo appunto per bocca di questo ontos, cioè di questo essere, di questo ente che si sviluppa. Quindi è un po' quello, secondo me, il punto debole del discorso di Mancio, e Mancio lo sa perché noi ne parliamo quotidianamente. Dall'altro punto di vista, però, Mancio ha ragione, nel senso che quando si fa ontologia è effettivamente quello il punto di partenza, molto meno rispetto alla definizione di Ferraris, che è una definizione di ontologia molto ingenua, ed è un'ontologia, attenzione, catalogica, cioè per catalogo. Ferraris nelle sue opere, soprattutto in quelle del nuovo realismo, pre-nuovo realismo o pieno nuovo realismo, erano dei cataloghi di cose, facevano la distinzione tra enti naturali che non dipendono da noi, enti ideali che hanno questa natura intermedia, come appunto gli enti matematici, e poi invece gli enti sociali, quindi della realtà sociale, che è una realtà che dipende da noi. Ma già anche questa stessa classificazione della realtà è già una classificazione epistemologica, cioè impone già il mio intervento, la mia episteme, cioè la mia scienza, il modo in cui io vado a condizionare la realtà attraverso i miei schemi concettuali. Se invece ci vogliamo spostare da un punto di vista strettamente ontologico, il discorso deve essere basato su quello che stai dicendo Mancio. Poi il modo, e qui come diceva Pat, il modo in cui uno lo va a modulare è differente. Ci sono tantissime ontologie che partono dal punto di vista del discorso di Mancio, ma che poi portano a strade completamente diverse. Penso a quella di Spinoza, per esempio. Ecco, boh, volevo solamente dire questo, così lascio parlare Pat.
In realtà hai detto buona parte delle cose che avevo intenzione di introdurre io, per cui ti ringrazio perché fra l'altro le hai spiegate anche molto bene e probabilmente molto meglio di come avrei fatto io. In questo momento stiamo parlando appunto in termini molto specifici, per cui io vorrei provare a tornare un po' più sulla superficie, anche se magari Manciox e Unico non gradiranno, però permettetemelo un attimo. Siccome Manciox all'inizio ha fatto riferimento all'interpretazione di Matrix e alla questione di Ferraris, che secondo lui lo ha interpretato male, e ha dato comunque la sua interpretazione, quella che lui ritiene corretta. Va detto che Matrix è un pozzo di citazioni e quella è una citazione indiretta
delle tante che si trovano nella ormai quadrilogia delle sorelle Wachowski, di un altro testo, un altro mondo, un altro punto di vista che a suo modo è anche filosofico, che è quello di 1984 di Orwell, cioè dire che l'ignoranza dalla felicità è un altro modo per dire che l'ignoranza è forza, è una delle tre leggi, no, dell'INSOC, del libro di Orwell. Nel momento in cui si dice che la guerra è pace, la libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza, ecco, in questa terza affermazione c'è il senso della citazione che si trova in Matrix. Non ha nessuna importanza che la bistecca dell'attore che sta mangiando in quel momento, del personaggio, sia vera o sia il risultato di una serie di circuiti che arrivano al cervello. Perché è vera per lui e gli dà una forza che per lui è anche libertà. Cioè la forza del mondo di Matrix sta nel fatto che, per quanto possa essere illusorio, in quella realtà illusoria si vivono dei sentimenti, delle vite che sono percepite come reali. Per cui si fa carriera, si mette su famiglia, ci si sposa, si soffre, ci si fa male, si nasce, si muore in qualche modo, come se tutto fosse vero. E questo dà all'interno di una realtà illusoria però una libertà enorme di poter fare delle scelte, ok? E di poter vivere all'interno di un relativo benessere nella ricerca della felicità, cosa che è negata a chi invece vive nella cosiddetta realtà vera, chiamiamola così, fuori dall'illusorietà, fuori da Matrix per l'appunto, Neo e tutti gli altri, perché loro invece vivono in una condizione che è molto più penosa. Da questo punto di vista non hanno la possibilità di sviluppare una loro vita, ok, anche se all'interno della realtà illusoria, in quella che è più autentica, loro combattono, combattono, combattono e basta per il raggiungimento della verità e sono schiavi, ok, di questo obiettivo che si pongono. Quindi uno dei punti che Ferraris, secondo me, prova a buttare lì è anche questo, anche quando fa vedere la scena di Mississippi Burning, ad esempio, lui fa vedere appunto la scena di un linciaggio da parte del KKK di un ragazzo nero, ma in realtà all'interno del film si dice che all'interno di una realtà che si basa su pregiudizi e stereotipi forti, poi quello che è veramente reale, lo fa dire a Frances McDormand all'interno del film, è l'odio. Poi il modo in cui l'odio si declina è tutta un'altra cosa, ma quello che è veramente reale non è tanto la differenza fra le razze, per quello poi Ferraris ci dice che il razzismo esiste, le razze esistono oppure no, non ha importanza, perché quello che invece è reale, che ci spinge poi a fare delle azioni irreali, è l'odio. E lo fa continuamente, lui fa continuamente questi rimandi, anche nel film di Dreyer, anche in Die Esire, ci dice come mai le donne in Die Esire si convincono di essere effettivamente delle streghe, non lo sono, ma arrivano a un tale fenomeno, come successe a Salem, di isteria di massa, di psicosi di massa, che alla fine credono veramente di essere delle streghe. Come fai a dire loro che questa cosa non è reale? Per loro è realtà, per loro diventa realtà. Quindi è questo poi sostanzialmente il punto. Cioè, come dice De Caro, nessuno mette in discussione che ci sia una realtà, ok? Indipendentemente dal nostro modo di interpretarla. È come noi la interpretiamo che qui noi stiamo discutendo. E quindi torna tutto quello che tu hai detto, Manciox, riguardo al fatto che la realtà non può essere definita, o meglio, non è possibile parlarne perché la realtà è qualcosa che è un insieme di enti che non può essere catalogato o definito, ma per dirla come la direbbe Kant, di definizioni, di caselline, di modi per numerare la realtà, noi disponiamo, non abbiamo altro. Quindi non ha importanza se poi quello che ci sta attorno sia effettivamente la realtà oppure no, perché per noi conta quella che è la realtà per noi, cioè il mondo nel quale noi ci muoviamo. Su tutto il resto, insomma, c'è poco da dire, da interrogarsi. Ci sono degli interventi, altri interventi dopo questa un po' di filippica che ho fatto io, e qualcun altro che ha voglia di parlare? Che così io mi chiedo.
Allora, io mentre tengo d'occhio se si alzano le manine, in caso mi fermo e ah, ecco, vedo Pasquale. Ok.
Pasquale.
Vai Pasquale, vuoi
Pasquale ha
parlare?
smesso di
parlare. Buonasera a tutti. Io volevo fare una domanda, se posso, se mi è concesso, ecco.
Certo.
Riguardo in realtà, volevo fare una domanda se la matematica, intesa come numeri, può fornire una chiave interpretativa per ciò che ci circonda. Ecco, io volevo fare questa domanda, grazie.
Chi vuole rispondere in tempi umani?
Beh, è una domandona. Allora, è una domanda interessante, nel senso che allora, la matematica in sé, diciamo in sé per sé, non so, dipende come la usi, cioè secondo me sì, se è usata ad esempio nella fisica o in altre discipline per cercare di in qualche modo catturare la struttura del mondo. Poi, però, anche in questo caso bisogna comunque prendere una posizione che può essere realista oppure no sulla matematica, perché tu puoi comunque considerare il risultato della ricerca della fisica, mettiamo, come semplicemente la produzione di modelli matematici e basta, sostanzialmente, che si fermano lì, oppure ritenere che questi modelli matematici siano sensati. Quindi, cioè, rispondendo brevemente, perché appunto, cioè, è un bel tema, bello grosso, direi di sì, però di nuovo bisogna prendere una posizione filosofica sul significato della matematica o dei modelli matematici che proponi.
È importantissima la parola struttura, cioè quando hai detto struttura della realtà, perché con la matematica, volendo diciamo partire da una posizione realista, cattura alcuni aspetti della realtà, cioè quando noi parliamo di struttura della realtà, parliamo di rapporti, relazioni quantitative, ecco, tra le cose che ci circondano. Quindi, per esempio, la matematica può aiutarmi a capire, cioè a installare una relazione quantitativa tra il calore emesso da una lampadina e il calore emesso, non so, da una bacinella d'acqua, cioè caratterizzare, una relazione tra questi due oggetti quantitativa, e relativa, per esempio, al calore, all'energia termica o come può, nel modo in cui si esprime la fisica. Però, quello che non può fare la matematica è catturare invece aspetti qualitativi, della realtà, nel senso che nessuna matematica a nostra disposizione potrà mai spiegare a qualcuno che non l'ha mai provato come è fatto la sensazione del giallo o del rosso, nel senso la matematica può ti fornisce un linguaggio straordinario che ti aiuta a capire perché in determinate condizioni appare una sensazione di giallo, perché se mescoli due colori appare quest'altro colore, perché se spegni la luce improvvisamente non più colori. Quindi la matematica ti aiuta a creare relazioni tra queste cose, relazioni quantitative, e quindi anche a fare poi previsioni, cioè puoi prevedere che facendo determinate cose vedrai determinati colori o sentirai determinati suoni. Però l'aspetto qualitativo di queste cose, cioè se io andassi da un cieco dalla nascita, ok, che volesse, lui sente parlare di colori, no? Sente parlare di giallo, rosso, blu, e io andassi lì a spiegargli dicendo: guarda, il giallo è una sensazione provocata da radiazione elettromagnetica che viene riflessa riflessa dalle superfici degli oggetti, raggiunge la retina, bla 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 bla, con questa frequenza avrai questo colore, con quest'altra frequenza della radiazione avrai quest'altro colore. Ah, quello che io sto, le informazioni che io sto dando a questo, a questa persona cieca dalla nascita sono sicuramente importantissime. Io gli sto davvero dando informazioni su come è strutturata la realtà, cioè su quali rapporti ci sono, nella realtà che percepiamo. Però sulla percezione del giallo in sé, questa persona ne sa tanto quanto prima. Cioè ha i rapporti, ma non ha in alcun modo accesso all'aspetto qualitativo della sensazione, cioè che cosa si prova a vedere qualcosa di giallo o di rosso o di blu. Quindi, rispondendo a questa domanda, che come diceva Andrea, ovviamente è complicatissima e si apre un mondo, possiamo dire, e anche questo è controverso, però possiamo dire che la matematica può aiutarci a dire com'è strutturata la realtà, però la struttura della realtà è solo una parte della realtà. Sono relazioni, ci sono invece aspetti qualitativi che invece purtroppo la matematica non può catturare, cioè non ha proprio gli strumenti per catturarli. Non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo tema.
Sì, ho capito benissimo
Grazie.
quello che hai detto, concordo. Ah, c'è Pasquale, sì, di pure.
Comunque,
Pasquale?
no, cioè, riguardo agli aspetti qualitativi, ecco, cioè, quando si parla di aspetti qualitativi, no, accostando le qualità con la matematica, un po', è quasi come se fosse, no, un qualcosa che effettivamente, come se fosse una sorta di paradosso, perché accostare matematica e qualità, già i due termini sono un po', anche riprendendo quello che ci dice Galileo. Si tratta di un accostamento di due termini assolutamente che cioè non ha fondamento. Cioè io, per quanto riguarda l'ambito matematico, ecco, cioè la matematica cioè ci dice che c'è una struttura della realtà, va bene, e ci dice che c'è un universo, no? Che è scritto con la matematica, con il linguaggio della matematica, ma questi aspetti qualitativi o aspetti della realtà che vanno al di fuori della struttura della realtà, cioè esattamente che cosa sono? Ecco.
Allora, questi aspetti qualitativi, ma guarda, dal mio punto di vista, gli aspetti qualitativi sono molto più semplici da comprendere e da capire rispetto agli aspetti quantitativi, perché l'aspetto qualitativo è quello di cui tutti, cioè almeno chi è dotato del senso della vista, dell'udito, del tatto. Gli aspetti qualitativi sono immediati, cioè un bambino potrebbe non capire magari. Potrebbe non capire il teorema di Pitagora, o potrebbe non capire che cos'è una radiazione elettromagnetica, potrebbe non capire le equazioni di Maxwell che mi aiutano a descrivere matematicamente le radiazioni elettromagnetiche, il modo in cui si comportano. Però qualsiasi bambino riesce a distinguere molto facilmente in tenera età che questo è blu, questo è giallo, questo è rosso. Di sa dire se una cosa è rossa oppure se è blu, quindi questi sono gli aspetti qualitativi, che ovviamente chiedersi che cosa sono, ecco, è un po' questo quello che dicevo sull'esempio del cieco dalla nascita, no? Non sono cose che si possono spiegare perché le devi vanno sentiti, vanno percepiti gli aspetti qualitativi. Quindi a una persona che non ha mai visto il giallo, io non potrò mai spiegare che cos'è il giallo, però se quella persona ha visto cose gialle già molte volte, allora non glielo devi, cioè la domanda su che cosa sia il giallo, cioè come ti può rispondere quella persona? Cioè, sarebbe in difficoltà, ma non perché non sa che cosa sia il giallo, ma perché è una cosa talmente immediata, evidente, originaria, che come dire, sarebbe in imbarazzo nel darti una risposta. Ah, c'è spesso questa tendenza un po' strana, che se tu magari vai da un fisico e gli chiedi ma che cos'è il giallo, ma che cos'è il blu, allora lui inizia a parlarti di radiazioni elettromagnetiche, di riflessioni, equazioni di Maxwell, tutta la teoria, insomma, tutto quello che la fisica ha da dirci sui colori. Però capisci, come dicevo prima, che tutta questa descrizione fisica, questa teoria dei colori, riguarda rapporti, riguarda relazioni, cattura soltanto gli aspetti quantitativi dei colori. E come hai detto giustamente anche tu, accostare matematica e qualità, cioè, non si può fare, no? Cioè, è ovvio il motivo per cui la matematica non può catturare gli aspetti qualitativi, ma nessun linguaggio può. Cioè, come dicevo, quando io parlavo del cieco, io, anche se non volessi usare la matematica, ma cercassi proprio di spiegargli a parole mie che cos'è il giallo. Cioè, di solito si vedono persone che cercano di fare analogie con altri sensi, tipo dire che il giallo lo devi immaginare come una sensazione di calore, come la sensazione di calore che ti dà il sole. Queste, secondo me, sono tutte idiozie, nel senso che siamo noi che con l'esperienza poi impariamo ad associare il giallo al calore, perché comunque la luce del sole la vediamo gialla, quindi il fuoco emette anche il colore giallo, e quindi associamo il giallo a queste sensazioni. Ma questo ad un cieco dalla nascita non è di alcun aiuto, perché lui, non avendo mai visto in associata nello stesso momento la percezione del giallo e del calore, non gli stai davvero, non lo stai davvero aiutando a capire che cosa sia il giallo. Ripeto, che cosa si provi ad avere la sensazione visiva del giallo, cioè questi sono gli aspetti qualitativi. Quindi, quando Galileo diceva che l'universo è scritto nel linguaggio della matematica, ovviamente si riferiva alla struttura, cioè ai rapporti. Ai rapporti che danno, che organizzano la realtà in un certo modo, però ovviamente in questo libro della matematica di Galileo gli aspetti qualitativi non ci sono. Ovviamente questo è fondamentale per la scienza, cioè non è un male che la matematica e quindi di conseguenza la fisica non riesca a catturare questi aspetti qualitativi, anzi è proprio togliendo questi aspetti qualitativi, che sono soggettivi, chiaramente, che la scienza riesce a fare quello che fa. Cioè, se la scienza non togliesse gli aspetti qualitativi, noi non avremmo cellulari, non avremmo radio, non avremmo computer, non avremmo internet, cioè, perché sarebbe impossibile lavorare, tenendo sempre conto di questi elementi qualitativi che, essendo soggettivi, possono variare da persona a persona. Cioè, ovviamente, la mia percezione del giallo, certo, sarà estremamente simile a quella di quasi tutti gli altri esseri umani, ma può succedere, insomma, che sia leggermente diversa. Questo, cioè, con i sapori ce ne rendiamo più facilmente conto, no? Cioè, con i sapori, può tanto da persona a persona, magari con i colori un po' meno, con alcune malattie può cambiare molto di più con i colori, però di fatto, no, sarebbe impossibile con queste basi costruire una scienza oggettiva. Invece, se parliamo soltanto di relazioni quantitative, qua non c'è più nulla di soggettivo, nel senso, il fatto che, non lo so, Roma disti tot chilometri da Napoli, non è un qualcosa di soggettivo, cioè non è qualcosa che può cambiare da persona a persona. Se Roma sia bella, se Napoli sia bella, può cambiare da persona a persona. Anche la percezione, che cosa si prova ad essere a Roma davanti al Colosseo, può cambiare da persona a persona. Però quanti chilometri ci sono tra Roma e Napoli? No, questo non può cambiare da persona a persona. Quindi è grazie a questo espediente che la scienza, la fisica, attraverso la matematica, riesce a fare tutte le belle cose che fa. Quindi ecco, di nuovo, per rispondere alla tua domanda, secondo me finché si parla di appunto aspetti quantitativi della realtà, sicuramente la matematica è la cosa migliore che conosciamo per farlo. Cioè è proprio un linguaggio, no? Cioè, vedendolo come linguaggio, è il linguaggio migliore che conosciamo per catturare questi aspetti quantitativi. Però per catturare gli aspetti qualitativi è chiaro che non è il linguaggio più adatto. Cioè, tu immagina un poeta o un artista che invece di parlare di giallo, blu, dicesse radiazione elettromagnetica a 400 Hz, radiazione elettromagnetica a 800 Hz, frequenza di 400 Hz, frequenza di 800 Hz. Cioè, capisci che se lo scopo del poeta in quel momento è quello di suscitare delle sensazioni in chi legge la poesia, forse non ci sta riuscendo tantissimo. Invece, facendo metafore, parlando dei colori, metafore, analogie, invece, vedi che già se vogliamo parlare di aspetti qualitativi, sicuramente i linguaggi dell'arte sono molto più adeguati rispetto a quello della matematica.
Sì,
Non
giusto
so
per
se ti ho
magari
risposto.
vedere che
Volevo
siamo
dire
in
soltanto
quattro, allora
che
direi
cioè,
Pasquale per primo.
sì.
Parla, Pasquale.
Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, è chiaro che la scienza, no? In generale la scienza non accetta gli aspetti qualitativi, non esistono aspetti qualitativi nel mondo scientifico. È chiaro che tutto ciò che ci circonda da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista matematico, è dominato dai dei rapporti. Anche qua si riprende chiaro alla concezione pitagorica dell'universo, che è anche, nonostante tutto, una concezione moderna. Basti pensare, no, per esempio, quella particolare spirale logaritmica o spirale aurea, che è il fondamento della natura. Cioè, per quanto riguarda le qualità, è chiaro che non, da un punto di vista matematico, scientifico, è chiaro che non possono esistere, no, quelle qualità che erano a fondamento anche della fisica aristotelica. Cioè la matematica ha fornito un modello di comprensione della realtà, lo ha fornito già dal 700, 800, ma fino ad arrivare a oggi. Cioè la matematica impone una determinata struttura della realtà, all'esterno della quale, cioè, non vi è nulla. Ecco il potere della scienza. È proprio questo, proprio per quanto riguarda aspetti qualitativi, delle qualità che non esistono effettivamente. Questo è quello che dice la scienza. Poi per quanto riguarda tutte quelle, perché le qualità, diciamo, sono delle congetture, dei pregiudizi della mente umana, sono delle cose bellissime, no? Anche per quanto riguarda l'arte, no? Vengono usate queste qualità, però effettivamente da un punto di vista scientifico non hanno fondamento. Però è chiaro che poi da un punto di vista filosofico, perché la filosofia non è la scienza, e la filosofia può fornire un'altra risposta, no? A quello che sulla terminologia e sulla struttura della realtà fornisce una risposta diversa. Però è chiaro che la scienza ha già una sua idea della realtà e ha già un'idea su cosa sia realmente la realtà, ecco.
Se posso risponderti, Pasquale, sì, dunque la tua posizione direi che è eliminativista e ci sta, nel
So
senso
è
è
brutto.
coerente con il materialismo. Come?
Esattamente, sì,
È
materialismo.
rimanentivista per quanto riguarda la coscienza, ossia la forma, la mente, l'anima, insomma, i sinonimi che possiamo usare, cioè che le sensazioni, le percezioni. Che coerentemente con la posizione materialista, ossia l'ontologizzazione della divisione matematica e quindi della realtà della struttura, no? La struttura, quella descritta da tutto ciò che dicevi tu, è fondamentale, diciamo, della realtà e le qualità sono un po' come, cioè, mentre la struttura è lo scheletro, le qualità sono un po' così gli orpelli. Quindi c'è questa divisione tra ciò che è fondamentale. E quindi questa costante e le variabili che sono le sue manifestazioni sensibili, che però non aumentano né diminuiscono quello che è descritto a livello fondamentale, se si valida l'ontologia materiale. Però sì, in filosofia, come in scienza, ci sono sia quelli che rimangono fisicalisti e quindi pensano che la realtà sia descritta a sufficienza ed esclusivamente dalle ontologie materiali scientifiche di questo tipo, quindi descrive la realtà dei rapporti ed eccepisce dal suo vocabolario, non ne parla, delle sensazioni, della sensibilità, e però vi è anche chi ha elaborato argomenti antifisicalisti, appunto sulla scorta di ciò che dicevo io in principio nel mio discorso, cioè che la domanda sulla realtà è la domanda sulla totalità, quindi noi non possiamo eliminare delle componenti, quindi dobbiamo descrivere anche quelle, quindi vi è chi tenta di allargare l'ontologia rispetto a cosa dici tu. Per esempio, tutto anche il Papa Bardellone che ha fatto l'unico sui colori, è anche uno di quegli argomenti antiriduzionisti, per esempio di Frank Jackson, con l'esperimento mentale Ciò che Mary non sapeva, che vabbè, non parlava del giallo ma parlava del rosso, però c'è questo esperimento mentale in cui Mary è una ragazza che sa tutto della fisica, ma ha abitato sempre in uno scantinato e non ha mai visto il rosso, e quindi non sa comunque com'è la sensazione del rosso. Possiamo sentire la sensazione del rosso, qualunque altra sensazione vogliamo, ma perché appunto la fisica non descrive quelle cose lì. Frank Jackson, invece, che voleva allargare l'ontologia, dice che nessuna descrizione fisica può rendere il profumo di una rosa o il colore rosso, e per questa ragione il fisicalismo è falso. Quindi, proprio in virtù di questo, come ontologia di tutte le ontologie, c'è chi guarda altrove. Volendo, andando più indietro, adesso sto leggendo da un libro di filosofia della mente, andando più indietro possiamo anche citare Bertrand Russell, anche lui in un libro del 1927 chiamato Analisi della materia, anche lui parlava di queste cose che diceva Luca, leggo la citazione così preziosiamo un po' la chat. È ovvio che un uomo dotato della vista conosce cose che un cieco non può vedere. Tuttavia un cieco può conoscere la fisica per intero. Per questa ragione la conoscenza posseduta dal primo, ma non dal secondo, non fa parte della fisica. Quindi cosa stiamo dicendo con questo? Quello che abbiamo detto poc'anzi, o anche io all'inizio del mio intervento, quando dicevo, parlavo di realtà. Qua si parla di fisica, no? Quindi c'è questa discrepanza. La realtà è ciò che è descritto dalla fisica o è la totalità di ciò che è? Quindi anche le sensazioni che figurano, anzi sono l'unica cosa immediatamente certe, no? Le sensazioni. È sicuramente giusto dire che le descrizioni delle sensazioni non devono far parte della fisica, e quindi il vocabolario della fisica può evitare anche di parlare di giallo, di profumo o di altre cose, se non come rapporti tra gli enti di cui va parlando. Però se c'è la discussione, appunto, su quando ci chiediamo che cos'è la realtà, appunto, se aggiungiamo anche ciò che invece è immediatamente noto, cioè la forma, l'esperienza, dobbiamo cambiare ontologia oppure essere eliminativisti. Comunque questo è già un discorso più avanzato sicuramente di quello che facevano Ferraris e De Caro, beh, è anche probabilmente un po' più difficile. E poi ho sentito che avete citato anche Galileo si faceva queste stesse domande, quindi non è una cosa nuova per dirci. Anche lui diceva, ma che nei corpi esterni, per recitare noi sapori, gli odori, i suoni, si riecheggia altro che grandezze, figure, moltitudini, movimenti tardi o veloci? Io non lo credo. Estimo che, tolti via gli orecchi e le lingue e i nasi, restino bene le figure, i numeri e i moti, ma non già gli odori nei sapori. Quindi restino bene le figure, i numeri e i moti, ma non già gli odori e i sapori. Quindi già Galileo anche lui diceva questa cosa. Nei suoni, li quali il cuore dell'animale vivente non credo che siano altro che nomi. Tra l'altro, per il Pat e Luca, vedete qua, Galileo usa la parola nomi come la uso io. Come appunto altro che nome non è il solletico la titillazione, rimosse le ascelle e la pelle intorno al naso. Quindi anche Galileo nel Saggiatore aveva scritto questa cosa. Niente, per dire, sì, la distinzione è quella, cioè tra quello che poi io chiamo ontologia formale, cioè della forma, parla del... di ciò che appare e l'ontologia materiale che parla invece delle entità noetiche, quindi che appaiono nell'intelletto razionale, secondo se intendiamo razionale come quello che ragiona e fa discorsi, e quindi l'entità di cui parlare poi scientificamente. Ah, altra cosa possiamo dire, dato che siamo in ambito di filosofia della mente, questa proprietà, diciamo così, un po' eccedente rispetto a ciò che è descritto dalla fisica, cioè la forma, no? L'esperienza, è ciò che manca, no? Agli zombie filosofici di Chalmers, no? Zombie filosofici che sono quegli oggetti del tutto uguali agli umani, che reagiscono come loro, parlano e fanno tutto quello che fanno loro, ma non hanno l'esperienza mentale, non hanno le sensazioni, cioè si comportano come se l'avessero, ma non le hanno. Chalmers sviluppa questo argomento per far cosa? Per dire come noi non avremo modo, se una volta postulato questo zombie filosofico, discernerne uno da una persona normale. Questo perché per via dell'inaccessibilità epistemica e anche inaccessibilità al nostro linguaggio scientifico della sua esperienza interna. Quindi un altro argomento antiriduzionistico, posto che noi dobbiamo parlare della realtà come comprendente anche la realtà formale, cioè la realtà di ciò che appare. Boh, io ho finito, se qualcuno vuole.
Sì, no, bisogna fare un chiarimento su questa cosa dell'eliminativismo, cioè del dire che per la fisica non c'è la qualità dell'esperienza, perché detto così è un po' ambiguo, cioè sembra quasi che la fisica stia dicendo che non c'è davvero, cioè che oggettivamente non c'è una qualità dell'esperienza. Ovviamente non è così, cioè non solo Galileo, come nel passaggio che ha letto Manciok, si capisce che fosse assolutamente consapevole di questa cosa. Ma io penso che chiunque ne sia consapevole, cioè qualsiasi fisico, qualsiasi ricercatore, sia antichi, sia moderni e contemporanei, e quando un fisico, o comunque qualcuno che parte con un'ontologia, diciamo, fisicalista, dice che non c'è qualità dell'esperienza, ovviamente non sta dicendo che letteralmente non esiste una sensazione del giallo, cioè, o meglio, perché è lì il punto, cioè lui dice che non esiste, però cosa vuole dire quando dice che non esiste la sensazione del giallo? Non vuole dire che noi non abbiamo effettivamente una sensazione del giallo, che non percepiamo, che non abbiamo delle sensazioni quando, non lo so, ascoltiamo della musica, cioè queste cose ovviamente non le può negare nessuno che sa di cosa parliamo quando parliamo di giallo, suoni, eccetera, eccetera. Quindi quando un fisicalista o un fisico magari un po' ingenuo ti dice che non esiste la sensazione del giallo, non esiste, che in realtà non esistono i suoni, ma che ci sono soltanto onde acustiche, che attraversano, formate dalle molecole d'aria. Cioè, è chiaro che quando dice così, sta usando un'accezione di realtà che appunto non è quella di totalità di cui si parlava all'inizio. Quindi ecco che abbiamo fatto il giro e siamo ritornati lì. Cioè, quando dice che non esistono, vuol dire che che non sono proprietà degli oggetti esterni descritti dalla fisica. Cioè, come dicevano già Galileo, ma Cartesio, Locke, Newton, i colori, i suoni, come dire, appartengono più sono sensazioni interne, ok? Non sono proprietà oggettive degli oggetti che compongono la realtà. E quindi dice, per esempio, Cartesio diceva che nella realtà c'è uno spazio e ci sono cose estese, ma queste cose non sono davvero colorate, cioè noi le vediamo colorate, perché siamo fatti in modo da percepire dei colori quando siamo davanti a queste cose. Però se non ci fossero esseri umani, se non ci fossero animali, non ci sarebbero più colori, non ci sarebbero più suoni, non ci sarebbe più, come dire, il liscio, il ruvido, queste cose qui. Qualcosa però rimarrebbe, e cioè rimarrebbe che cosa? Uno spazio, in cui degli oggetti occupano delle porzioni, cioè ci sarà comunque la sedia che occupa una certa porzione di spazio, ci saranno le montagne di cui parlava Varzi nel video che occupano una certa porzione di spazio, e quindi queste sono l'uniche cose veramente oggettive che possiamo dire di un mondo esterno. Quindi quando dice che non esiste il giallo, che non esistono i suoni, intende dire questa cosa qui. Però vedete quindi che questa concezione di realtà è un po' diversa. Cioè, qui di nuovo si parla di realtà come di quella cosa che rimane, anche, se non ci fosse nessun essere vivente, sulla Terra. Cioè, non ci sarebbero più i colori, non ci sarebbero più tutte queste cose, ma rimarrebbero oggetti che occupano uno spazio. Quindi questo è proprio un modo diverso di impostare il discorso. Volevo dire una cosa, però, cioè, su questa cosa si potrebbero aggiungere, troppe cose, quindi non voglio andare troppo a fondo su questa cosa qui, però ritornando un attimo su alcune delle cose che aveva detto Pat. E mi pare anche Simone, e ritornando un attimo all'esempio di Matrix, no? Ecco, riguardo a Matrix, c'è un filosofo, David Chalmers, che ultimamente si sta occupando molto di realtà virtuale, ma non per, cioè, realtà virtuale intesa, cioè quella che conosciamo noi adesso, è quella, per esempio, dei visori che si possono acquistare per alcuni videogiochi, per esempio, in cui tu ti metti questo caschetto e hai proprio la percezione di essere in uno spazio ovviamente virtuale, in cui però tu muovi la testa e vedi oggetti intorno a te e puoi interagire con di loro, eccetera, eccetera. Ovviamente quando dico che c'è David Chalmers che si sta occupando di realtà virtuale, no, non intendo dire che si sta occupando di aspetti tecnologici e nemmeno sociologici, cioè questa è la cosa interessante, cioè David Chalmers non si sta occupando di realtà virtuale nel senso di come questa può impattare la nostra società, eccetera, eccetera, ma lo fa proprio ricollegandosi al tema di cui abbiamo parlato finora, cioè di realtà, nel senso che per David Chalmers osservare quello che succede quando un utente utilizza dei dispositivi di realtà virtuale ci aiuta a capire meglio alcuni temi antichissimi della filosofia, per esempio su che cosa sia la realtà. Perché a noi viene facile dire che, per esempio, se io sono in un videogioco in realtà virtuale, posso dire che, non so, lo zombie a cui sto sparando non è reale, non esiste. Allora è interessante qui chiedersi quale definizione di realtà stiamo usando quando diciamo che lo zombie a cui sto sparando nel videogioco non è reale? Perché vedete che se uno parte da una definizione, diciamo, un po' più fenomenologica, no? Lo zombie nel videogioco rispetta un po' quasi tutti i requisiti, cioè è un oggetto che ho davanti, ho la sensazione che occupa uno spazio davanti a me. E non è, diciamo, un prodotto della mia immaginazione, perché non è che io con la mia volontà posso, come dire, far sparire lo zombie, cioè a meno che io non spenga, diciamo, il videogioco, lo zombie rimane davanti a me come se esistesse davvero. E è vero che allo stato attuale questa tecnologia non simula totalmente la realtà, nel senso ancora non siamo in grado di simulare, per esempio, il tatto, gli odori, riusciamo a simulare, diciamo, la vista e l'udito per ora. E inoltre la grafica può essere sicuramente molto realistica, ma c'è ancora un po' di margine, ecco, diciamo, tra la vita reale e la grafica di un videogioco. Ovviamente questa cosa con il tempo potrebbe scomparire e assottigliarsi sempre di più, cioè un giorno sicuramente disporremo di ambienti virtuali in cui davvero è impossibile notare delle differenze qualitative tra l'esperienza nell'ambiente virtuale e l'esperienza quella proprio nella nostra realtà. Ah, quando arriveremo a questo punto, no? Cioè, qual è il filo che sto seguendo? Che noi possiamo dire lo zombie non è reale perché vediamo, che ne so, che lo zombie si vede che è fatto con la grafica, si vede comunque che è una cosa grafica in 3D e quindi io capisco, ah, è un videogioco. Oppure sento, ho la sensazione del casco davanti agli occhi, ah, è un videogioco. Oppure non ho la sensazione del tatto, cioè se vado davanti allo zombie provo a toccarlo, non sento niente, cioè al massimo tocco il mio televisore e quindi capisco che è finto. Quindi uno potrebbe dire che sono queste le discriminanti, no? Che mi aiutano a dire lo zombie non è reale. Però Chalmers dice, immaginiamo di arrivare quindi al punto in cui la realtà virtuale simula anche il tatto. Perfettamente, simula, cioè lo zombie ricostruito in 3D è veramente indistinguibile da uno zombie come potrebbe essere nella realtà. Allora a quel punto come faccio? Cioè come faccio a dire che lo zombie è reale oppure non è reale? Cioè, esiste un solo modo, dice Chalmers, cioè il fatto che io sono consapevole che sono in un ambiente virtuale. Cioè io mi ricordo che prima di aver visto lo zombie a cui sto sparando, avevo acceso il videogioco, mi ero messo il casco, avevo indossato tutti i dispositivi, diciamo, per interagire con questo ambiente virtuale e quindi siccome io mi ricordo di queste cose, sono in grado di dire che tutto quello che sto percependo, per quanto veramente reale, nel senso tutte le sensazioni come se fossi nella realtà vera e propria, cioè, l'unica cosa che mi aiuta a dire che non è reale è questo ricordo che sono davanti a un videogioco. Ora, per fare l'esempio di Matrix, no? Cioè, spesso ci sono c'è questo esperimento mentale, sbarra domanda, chiederci se la realtà è simulata come nel film di Matrix. Però facciamo un altro esperimento mentale invece. Mettiamo che si diffonde questa moda della realtà virtuale, un po' come vorrebbe Facebook con Meta, no? Immaginiamo che prenda sempre più piede, che diventa sempre più realistica e che alcune persone si ritrovino a farne uso, un uso sempre più continuo, nel senso che alcune persone magari si ritroveranno a passare più tempo nella realtà virtuale rispetto al tempo che passano nella realtà vera e propria, no?
Diventano tutti hikikomori, praticamente.
Esatto, immaginati i Hikikomori. Ora, cioè, questa realtà virtuale, essendoci del codice sotto, cioè c'è della logica di programmazione sotto, ha tutti i requisiti che deve soddisfare qualcosa affinché possa essere chiamata oggettiva. Cioè, in questa realtà virtuale c'è un tempo che scorre. Cioè, tutte le leggi fisiche che conosciamo sono perfettamente simulate in questa realtà virtuale. Ovviamente è un esperimento mentale. Ora, se io passo più tempo in questa realtà virtuale che nella realtà, diciamo, normale, e quindi tutti i miei, la maggior parte dei miei ricordi provengono da esperienze fatte nella realtà virtuale. Le esperienze più importanti della mia vita, proprio da un punto di vista emotivo, relazionale, provengono tutte da questa realtà simulata, da questa realtà virtuale, mentre invece magari della realtà vera e propria ho ricordi sbiaditi perché non ho fatto nessuna esperienza veramente impattante, diciamo così, nella realtà vera e propria. E poi immaginiamo anche che alcune persone siano appunto così assorbite dall'ambiente virtuale da avere anche difficoltà a, diciamo che il ricordo che una delle due realtà è simulata sbiadisca, o addirittura che per qualche motivo sembri più simulata la realtà, scusate il giro di parole, ma è difficile dire, la realtà vera rispetto a quella virtuale. Ecco, in quel senso, dice Chalmers, non siamo più in grado, se sparisce anche la consapevolezza che la realtà simulata è simulata, cioè siamo legittimati in qualche modo a dire che la realtà è quella simulata, è quella che doveva essere simulata, ma che ora non è simulata in nessun senso, perché simulata voleva dire soltanto, proprio da un punto di vista fenomenologico, che io so che è simulata, cioè che io interagisco con quell'ambiente con la consapevolezza che è una simulazione. Se quella consapevolezza non c'è più, qualsiasi definizione di realtà, in senso fenomenologico o in qualsiasi altro senso vi venga in mente, mi legittima a dire che quella è la realtà, proprio la realtà oggettiva, perché qualitativamente è identica. Poi è anche oggettiva, nel senso che ci sono altre persone che si comportano, e magari sono persone reali connesse online, in questo ambiente simulato. Anche tutte le nostre teorie. Cioè, anche se la realtà, magari l'ambiente virtuale è stato messo su, che ne so, nel 2025, faccio un esempio, se il mondo è simulato realisticamente, io posso continuare, posso per esempio scoprire nuove specie all'interno della realtà simulata, posso parlare di guerre puniche all'interno della realtà simulata, posso parlare di anche le ossa dei dinosauri stanno nella realtà simulata, quindi io posso continuare a parlare del passato, anche se questa realtà simulata in un certo senso è stata messa su soltanto nel 2025. Cioè è un po' come l'esperimento mentale di Russell che diceva se il mondo fosse stato creato 5 minuti fa non ce ne accorgeremmo, cioè non esistono, non c'è un modo per capire se è stato creato 5 minuti fa oppure no. E quindi questa cosa che fa Chalmers è interessante. Perché, ripeto, al di là di tutti gli aspetti sociologici, il fatto che diventiamo tutti hikikomori, cioè, no, ovviamente non è quello il punto di Chalmers. Il punto è far vedere con l'espediente, diciamo, della realtà virtuale che veramente tutte le nostre definizioni di realtà non sono capaci di distinguere sotto certe condizioni la realtà da una realtà simulata. E questo è interessante perché ci aiuta a vedere proprio da un'ottica un po' diversa la realtà, cioè quando noi parliamo di realtà, in questo esperimento mentale che abbiamo fatto, io boh, sfido chiunque a trovare un sistema, una definizione che ci aiuti a distinguere tra realtà e realtà simulata. Ovviamente è sempre lo stesso esperimento mentale, in altra salsa dimostrami che non sto sognando, insomma, di alcune cose che diceva già Cartesio, eh. Però diciamo Chalmers parte da una cosa un po' più contemporanea, un po' più vicina a noi, per continuare diciamo un po' su quella strada e è interessante perché ti fa capire che quando parliamo di realtà non come dire, non siamo nemmeno capaci a un certo punto di distinguere tra la simulazione e la realtà vera e propria, quindi siamo veramente in alto mare su alcuni aspetti almeno. Quindi ecco, questo era un po' per rispondere sulla questione di Matrix e tutto il resto. Allora, c'è Pasquale che vuole parlare, vai.
No, solo una domanda, ma la realtà dobbiamo intenderla in termini ontologici oppure in termini epistemologici? Solo questo.
E non so, cioè, non so se ho capito bene la domanda.
Cioè, la realtà bisogna intenderla per ciò che è oppure per ciò che appare e ciò che percepisce l'essere umano attraverso i sensi.
Ah, ok, sì, e diciamo il fatto, tutto questo discorso di Chalmers era anche per far vedere che alla fine, per quanto noi ci sforziamo di parlare di realtà come ciò che è, alla fine questa separazione tra ontologia ed epistemologia che Ferraris nel video ci teneva tanto a tenere distinte, perché secondo lui tutto quanto, diciamo, l'idealismo, il postmodernismo e queste filosofie, diciamo, come dire, chiamiamole relativistiche in un certo senso, anche se non è proprio corretto, confondono ontologia ed epistemologia. Allora, da una parte è chiaro il vantaggio del tenerle separate, però ci sono alcuni casi limite, per esempio con questo esperimento mentale che abbiamo fatto prima sulla realtà virtuale, in cui veramente non è possibile separarli. Cioè, in questo esperimento mentale che abbiamo fatto, col senno di poi, noi sappiamo che anche se le persone che sono dentro la realtà virtuale a un certo punto hanno dimenticato di essere in una realtà virtuale, quindi per loro la realtà, cioè in qualsiasi senso la si voglia intendere, la realtà è quell'ambiente simulato. Noi sappiamo che sono dentro una simulazione, quindi al di fuori c'è un altro mondo che va avanti, di cui loro non hanno più alcun ricordo, non hanno più alcuna consapevolezza. E quindi dal loro punto di vista, nessuno, cioè nemmeno il filosofo più sottile può arrivare a dire, non lo so, che quella non è la vera realtà. Salti pindarici e fare come facciamo noi oggi e chiederci se la realtà è simulata. Ecco, per esempio, se noi fossimo persone che tanto, tanto tempo fa hanno dimenticato di essersi messe un caschetto della realtà virtuale soltanto per provare un videogioco, e poi con il passare degli anni e con l'aggiungersi di magari i finti ricordi creati dal videogioco, eccetera, eccetera, tutte cose che si accavallano, ci siamo dimenticati che in realtà stavamo provando un videogioco e oggi viviamo, diciamo, la nostra vita di tutti i giorni come se fossimo nella realtà. Però dal punto di vista della percezione di come appaiono le cose, quindi diciamo, Pasquale, per risponderti, vedendola come, cioè, da un punto di vista epistemologico, in questo scenario diventa veramente impossibile, impossibile distinguere virtuale da reale. Cioè, il punto di Chalmers è proprio quello che non sono due cose in contrapposizione, virtuale e reale. Cioè, anche il virtuale è reale. Per Chalmers, l'unica differenza è che sai che è virtuale. Sai che è virtuale, ma se non lo sai, questa dicotomia tra virtuale e reale non esiste più. Poi c'è, da un punto di vista ontologico, invece, lì, vabbè, è troppo complicato per dire qualsiasi cosa di sensato stasera, però non saprei risponderti su quello. Però ecco, in alcuni casi limite mi sembra che sia difficile separare le due cose. Ma vedo Roberto con la mano alzata.
No, l'unica,
Vai,
scusa, era
Roberto.
una cosa
Oh,
solo,
sì.
non è di contenuto, volevo solo dire se Pasquale volevi approfondire l'argomento dell'esperimento di Mary proposto da Jackson che si accennava prima, ho condiviso dei link sul gruppo del Salotto Culturale, poi non so se tu ci sei dentro oppure no, comunque nel caso puoi anche trovare, c'è tipo un TED-Ed, cioè quei cartoni animati di TED fatti. Ce n'è uno su questo esperimento, oppure se cerchi sulla Stanford Encyclopedia of Philosophy, qualia, si scrive letteralmente così, o knowledge argument, o provi anche a scrivere Mary experiment, Stanford Encyclopedia, troverai la pagina. Solo questo.
Vai Roberto, sei
Ah,
smutato.
ok. Allora, sentita.
Sentiamo.
Ah, ok, perfetto. No, no, io quello che volevo dire era sul fatto di prima, sulla realtà virtuale, no? Praticamente c'era un film del 2010 che si chiama Inception, in cui praticamente c'è questo Dominic, che è un estrattore, no? Entra nei sogni delle persone, di cui deve rubare i segreti, no? Tramite un macchinario. E questo macchinario praticamente cosa fa? Fa dei sogni condivisi. A un certo punto del film si vedono una serie di anziani, tutti collegati a questo macchinario, no? Collegati per 3 ore, 3 ore, 4 ore a giornata, che equivalevano a 50 ore nel sogno, no?
E poi quando si svegliavano, avevano perso concezione della realtà, credevano più reale quello che c'era nel sogno, le esperienze che facevano lì, invece della vera realtà, delle vere sensazioni che del nostro corpo. Ecco, questo lo voglio dire.
Sì, no, come dicevo, l'esperimento mentale che abbiamo fatto prima sulla realtà virtuale non è una novità, nel senso questo qui che hai fatto tu sui sogni era sicuramente già discusso centinaia di anni fa, molto prima che si iniziasse a parlare di realtà virtuale. E alla fine è la stessa cosa, l'unica differenza è che nei sogni comunque, almeno a detta dei più, c'è comunque una certa differenza tra il sentire il fuoco in un sogno e il sentire il fuoco nella realtà, no? Cioè alcuni, cioè, non mi ricordo se era, oddio, come si chiama? Nozick, non mi ricordo se era Nozick che per rispondere a questo classico argomento del sogno sbarra realtà, oppure addirittura se fosse Locke, non mi ricordo, però insomma un filosofo diceva che è molto semplice distinguere sogni da realtà, cioè basta, mentre sogni cerca un fuoco, mettici la mano sopra, se fa male, ma proprio veramente male, vuol dire che sei sveglio, se non è così vuol dire che stai sognando. Mi sa che era Locke che diceva una cosa del genere. Quindi oltre questo ci sono varie altre cose, nel senso che nei sogni accadono cose che non sembrano seguire una logica, come se tutta quella struttura descritta dalla matematica di cui parlavamo prima non ci fosse nei sogni, cioè fosse difficile individuare una struttura. Poi noi durante il sogno non ce ne accorgiamo perché durante i sogni solitamente non siamo proprio nel pieno delle nostre facoltà intellettive, siamo un po'. Il giudizio, diciamo, è un po' offuscato, come se fossimo ubriachi, quindi succedono magari cose assurde, proprio inspiegabili, ma non ci facciamo caso subitamente durante il sogno, ci facciamo caso solo quando ci svegliamo. Tutte queste cose vengono superate dalla realtà virtuale. Nel senso, la realtà virtuale può essere una simulazione fedele della realtà, mentre il sogno solitamente non è così. Devi essere fortunato per fare un sogno che sia talmente realistico da poter essere scambiato quasi per la realtà attuale. Con la realtà virtuale, questo in futuro, diciamo, potenzialmente può essere raggiunto. E quindi veramente come nel macchinario di Inception, anche in Inception i sogni, cioè con quel macchinario riuscivano a fare dei sogni molto vividi. E quindi giustamente loro a un certo punto avevano difficoltà a distinguere tra la realtà e il sogno. Quindi la stessa cosa potrebbe succedere con la realtà virtuale. Allora, sono le 11, quindi comunque ci avviamo alla conclusione. Sto pensando se c'era un'altra cosa che volevo dire, intanto se qualcuno di voi ha qualche altra domanda. O voglio fare un intervento, alzate la mano che vi smutiamo. Ok, vedo Pasquale, lo faccio parlare. Vai Pasquale.
La realtà è soltanto ciò che è in funzione dell'essere umano, in funzione di ciò che recepisce e percepisce l'essere umano.
Sì, dal nostro punto di vista sicuramente sì, però il tentativo di dire qualcosa in più rispetto a quello che percepiamo c'è sempre. Cioè, è questo il punto. Cioè, i vari tentativi. Ah, tra l'altro, ecco una cosa che volevo dire sempre riguardo alla matematica, no? Noi abbiamo già fatto un tentativo di fare una fisica delle qualità. Cioè la fisica aristotelica non era una fisica quantitativa.
Sì.
Ovviamente non è che la fisica aristotelica Cioè, non è che con la fisica aristotelica puoi far capire a un cieco dalla nascita che cosa sia il giallo, però utilizzava un linguaggio più qualitativo. Ovviamente io invito chiunque a trovare, non so, un qualsiasi oggetto, strumento tecnologico che sia stato prodotto dalla fisica aristotelica. Ed è per fare le cose che poi la fisica ha fatto, è necessario un linguaggio quantitativo di cui la fisica aristotelica non disponeva. Quindi questo era solo per mettere un appunto alle cose dette prima. E riguardo alla realtà come è percepita dagli esseri umani, di nuovo, cioè, diciamo alla fine abbiamo parlato sempre un po' degli stessi temi visto da diversi punti di vista, però diciamo siamo sempre lì, cioè chiaramente è sempre da lì che si parte, no? Cioè noi partiamo dalle cose che percepiamo, notiamo che ci sono dei pattern, che c'è appunto quella struttura di cui parlava Andrea, ci rendiamo conto che con il linguaggio della matematica questa struttura è ben descrivibile, in modo anche di fare previsioni, perché stranamente, questa cosa, dico stranamente proprio perché è strano per davvero che sia così, cioè questa struttura non cambia, cioè a memoria d'uomo non è mai cambiata, cioè non è mai successo che il fuoco non scottasse o che a certi eventi non seguissero determinati altri eventi, che il sole non sorgesse, per esempio. Ovviamente è strano perché noi non abbiamo, come diceva Hume, noi non abbiamo la prova, come dire, cioè non è una verità di ragione come la intendeva Leibniz, cioè non è una verità logica che il sole debba sorgere, noi sappiamo solo che è sempre sorto. Poi siamo riusciti a fare qualcosa di più, cioè siamo riusciti a, quando qualcuno poi chiede perché sorge il sole, noi siamo capaci di dire: guarda, il Sole sorge perché il nostro pianeta orbita intorno a una stella, cioè al Sole, e in questo modo, diciamo, la faccia della Terra su cui ci troviamo noi, quando ruotando intorno al Sole, appunto è diretta verso il Sole, allora noi lo vediamo sorgere dal mare o dietro le montagne. E dopodiché lo vediamo attraversare il cielo e tramontare. Quindi ti sanno dare queste spiegazioni. Poi uno di nuovo può dire: ok, ma perché la Terra orbita intorno al Sole? E qui di nuovo la fisica, cioè l'astronomia, la scienza ti può dare delle risposte, ti può dire: guarda, la Terra orbita intorno al Sole perché c'è una legge di gravità che fa sì, per il modo in cui si è formato il sistema solare, tot miliardi di anni fa, la Terra deve orbitare intorno al Sole con questo moto, per questa legge descrivibile matematicamente dalla fisica. E tu puoi dire: ok, ma perché il sistema solare si è formato tot miliardi di anni fa? E perché deve, cioè perché c'è questa legge di gravità? Ecco, già per esempio a questa domanda, il perché c'è questa legge di gravità, il fisico può fare qualche altro passetto in più, nel senso di poter dire: guarda, ci stiamo lavorando, però stiamo cercando di unificare queste leggi di gravità con la meccanica quantistica e ad altre leggi, quindi stiamo riuscendo a unificare un po' le leggi, queste leggi che comunque sono nate con il Big Bang. E tu, se continui di nuovo a chiedere, il fisico non ti sa più rispondere, però quello che voglio dire non è che non ti sa rispondere perché ancora non sappiamo rispondere, perché dobbiamo aspettare, perché questo processo può andare avanti all'infinito. Il punto è che alcune cose a un certo punto tu ti fermi, ci possiamo fermare al sorgere del sole o ci possiamo fermare al perché ci sia una legge di gravità. Non cambia nulla, l'argomento di Hume resta valido. Cioè, così chi non sa che cosa sia la legge di gravità si aspetta che il sole sorga domani soltanto per abitudine, cioè soltanto perché è sempre stato così ed è portato a pensare che sarà così anche domattina. Allo stesso modo lo scienziato, Il perché ci sia una legge di gravità che varrà anche domattina non te lo sa dire. Ti sa dire solo, guarda, da quando sappiamo della legge di gravità, fin dai tempi di Newton, c'è sempre stata. L'accelerazione di gravità sulla Terra è sempre stata 9,8 metri al secondo. Ci aspettiamo che sia così anche domani. Non chiederci il perché, non lo sappiamo. Quindi diciamo la situazione è sempre la stessa. Mi sa che mi sono dimenticato qual era la domanda a Pasquale, però non so se ti ho risposto. Cioè, è difficile rispondere, cioè io sto dando così degli spunti,
Sì,
cioè ovviamente non è che posso.
la presenza dei limiti, e là oltre questi limiti è chiaro che la religione, la speculazione filosofica possono operare meglio della scienza, al momento ovviamente, al momento. Ho capito il senso della tua risposta, ho apprezzato soprattutto anche l'esempio di Bertrand Russell, ho apprezzato soprattutto quello, grazie comunque, grazie.
No, figure.
Io volevo dire una cosa sulla domanda di prima di Pasquale della realtà da intendere in senso ontologico o epistemologico. Ovviamente dipende da chi chiedi, perché il dibattito tra idealisti, se vogliamo, o più in generale antirealisti e realisti, è che i realisti dicono c'è qualcosa che noi conosciamo, che è indipendente dalla nostra, diciamo, attività mentale, in senso un po' vago, e che è ciò che noi conosciamo, e quindi è da intendere nel senso ontologico. Invece gli antirealisti dicono che alla fin fine no, tu non puoi mai uscire dal fatto che ti stai rapportando a qualcosa, che lo stai conoscendo, e quindi di fatto non esiste qualcosa al di là della conoscenza, no? E quindi la intendono in senso epistemologico. E quindi diciamo non è che c'è proprio una risposta alla tua domanda, perché, o almeno, nel senso che si può dire così sì o no, epistemologico, ontologico, perché appunto bisogna prendere posizione su un dibattito molto complesso e che va avanti da un sacco, poi appunto dipende un po' da come uno la vede. Io che sono realista ti direi ontologico, la nostra conoscenza è un'altra cosa, che possiamo andare, diciamo che c'è qualcosa al di là dei modi con cui noi conosciamo questo qualcosa, e un idealista no, per esempio.
Comunque, ecco, mi sono ricordato qual è una cosa che volevo dire così in chiusura. Poi, ovviamente, se non ci sono altri interventi, chiudiamo. Però, sempre relativamente alla domanda di Pasquale, però l'ultima, cioè se quando parliamo di realtà siamo limitati a parlare della realtà come ci appare a noi, oppure se parliamo di cose che vanno oltre le cose che appaiono a noi. Ci sono stati tantissimi tentativi, cioè dall'idealismo, non solo quello antico, quello moderno, diciamo, di Berkeley, ma anche quello un po' più contemporaneo dell'idealismo classico tedesco, no? Di fare proprio questa cosa, cioè, di farla coscientemente, però, quindi parlare di confusione non avrebbe nemmeno senso, visto che la cosa era voluta, però di proprio intrecciare ontologia ed epistemologia. Tant'è che gli idealisti tedeschi, a partire da Fichte, loro rivendicano il fatto di star facendo metafisica e di fare ontologia. Cioè, a Fichte, se qualcuno glielo chiedeva, diceva io sto facendo ontologia, okay? Quindi sto parlando proprio dell'essere, cioè delle cose che sono. Però, quando lui parlava di oggetti, ogni tanto lo specificava, cioè lo specificava ogni tanto perché per lui doveva essere scontato a un certo punto che era così. Parlava di oggetti per noi, cioè era scontato il fatto che quando facciamo ontologia la facciamo sempre appunto da un punto di vista umano, con tutto quello che ne segue. E anche Berkeley, quando veniva accusato che, diciamo, con il suo idealismo Allora tutta la fisica newtoniana che fine faceva? Allora tutto quanto quello che avevano, perché aveva da dirci Newton, era molto sentito Newton all'epoca, ovviamente. Cioè, che fine faceva tutto ciò? Ma Berkeley si difendeva, diceva, ma non è un problema, perché quando noi diciamo appunto che, non so, ci sono delle leggi, per esempio che c'è la legge di gravità, non c'è bisogno di pensare che c'è davvero un mondo esterno ai fenomeni che percepiamo, in cui c'è questa Terra che orbita intorno al Sole. Cioè, sono cose che noi diciamo appunto per giustificare il fatto che il Sole sorge ogni mattina. Cioè, infatti, se uno studiasse la scienza da un punto di vista storico, no? Immaginandosi anche come siamo arrivati a dedurre una legge di gravitazione universale, è chiaro che tutto partirebbe dall'osservazione che il sole sorge ogni mattina, oppure che le mele cadono dagli alberi, che se lancio un sasso, quel sasso cade. Quindi alla fine sono sempre tentativi di osservare questi fenomeni, notare che c'è una struttura sottostante a questi fenomeni, cioè ci sono dei pattern che si ripetono. E poi cercare di descrivere questi pattern con il linguaggio migliore che abbiamo per parlare di pattern, cioè il linguaggio quantitativo della matematica. Quindi Berkeley diceva, per l'idealista, la fisica di Newton continua a valere, cioè qual è il problema? E questo valeva anche per l'idealismo di Kant, di Fichte, eccetera, eccetera. Però il punto qual è? È che quando noi, appunto, tornando all'esempio delle guerre puniche, all'esempio dei dinosauri, ma anche facendola molto più banalmente al tavolo nella mia cucina, e io ora non sono in cucina, quindi il tavolo non lo vedo, però penso che il tavolo ci sia nella mia cucina. Ora, come faccio io a pensare questa cosa se non mi immagino che fuori di me c'è comunque uno spazio oggettivo esterno? Io non lo percepisco tutto perché io sono nella mia camera, quindi certo vedo lo spazio, percepisco in un certo senso lo spazio nella mia camera, vedo gli oggetti nella mia camera, ma non percepisco adesso lo spazio in cucina. Al massimo mi ricordo che ogni volta che sono stato in cucina c'era questo tavolo in cucina. Allora in che senso dico? Cioè, perché sono legittimato però a dire che c'è anche adesso? Cioè, io non ho controllato, però penso che ci sia. Berkeley diceva che quando qualcuno ragiona così, quello che sta dicendo, come dire, è fare una specie di controfattuale, cioè non è proprio un controfattuale, però è come se stesse dicendo la proposizione che se io adesso andassi in cucina, percepirei il tavolo. Cioè, questo secondo Berkeley è quello che uno fa quando dice che ci sono oggetti che lui adesso non sta percependo, però dice che ci sono. E quindi dico che a Roma c'è il Colosseo. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che se io adesso andassi a Roma percepirei il Colosseo. E però vedete che questa cosa non funziona. Perché non funziona? Perché io posso dire anche, appunto, che tot milioni di anni fa c'erano i dinosauri. Ora, tot milioni di anni fa io non c'ero e non c'era nemmeno nessun altro che poteva attestare l'esistenza dei dinosauri. Allora uno, un berkeleiano, comunque un idealista, diciamo, contemporaneo, potrebbe dire, seguendo un po' il consiglio di Berkeley, potrebbe dire, ma stai facendo un esperimento mentale, ossia magari stai dicendo che c'è un mondo possibile in cui un essere umano, se potesse in questo mondo possibile viaggiare nel tempo, andando nell'epoca dei dinosauri, quindi tornando indietro di milioni e milioni di anni, percepirebbe i dinosauri. Però, questo sistema ora è un po' complicato, diciamo, arrivare a un punto qui, però vedete che si fa sempre più complicato perché questo modo di ragionare comincia a farsi molto presto macchinoso e si cominciano a dare un po' troppe cose per scontate. Quindi a me sembra che tutti questi tentativi, diciamo, idealistici di spiegare tutto quello che spiega la scienza, però da un punto di vista idealistico, quindi senza postulare un mondo esterno, oggettivo, ma spiegando tutto, come voleva Berkeley, quindi parlando di possibilità, di percezioni, ricordi e aspettative sul futuro. Non funziona bene, secondo me, e la mia impressione è che ti ritrovi costretto comunque a postularla, questa realtà esterna. Poi che cosa si possa dire su questa realtà esterna? C'è tutto il dibattito, bla 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 bla, però se non la postuli, secondo me diventa difficile capire che cosa stiamo dicendo quando diciamo che c'erano i dinosauri 8 milioni di anni fa e che ci sono state le guerre puniche e che forse, non lo so, forse tra tot tempo finirà la guerra in Ucraina, cioè veramente non si capisce più, manca un punto di riferimento per dare senso a queste frasi. Questa è un po' l'impressione mia. Comunque, detto questo, se qualcuno vuole intervenire, stiamo qui qualche altro minutino, altrimenti possiamo fermarci perché siamo stati 2 ore e mezza, mi sa, in live. Quindi, tutti tacciono, quindi ci possiamo fermare.
Approfitto, sì, puoi fermare la registrazione. Comunque io approfitto per invitare.